Leggevo qualche giorno fa una storiella su alcune riflessioni che diceva, in una nuova versione della Bibbia con degli inserti di riflessione e di stimolo, non ho mai trovato una chiesa nella quale mi sentissi davvero legato. Non posso limitarmi a credere in Gesù e a leggere la Bibbia per conto mio? Dio dice che per essere cristiano devo proprio andare in chiesa? Motivi per scartare tutte le chiese che visitiamo ne troviamo a bizzeffe. Il gruppo dei giovani è troppo affollato, oppure troppo frequentato, oppure poco frequentato, il volume della musica è troppo alto, oppure troppo basso, gli inni sono barbosi, troppo antichi, troppo moderni, troppo ritmati, troppo lenti. Nessuno dei tuoi amici va in chiesa, i culti sono noiosi, la domenica mattina preferisco dormire un po' di più. Che ci piaccia o no, però, noi cristiani siamo parte della Chiesa. La Bibbia dice, ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. Dio ci ha creati per essere una comunità. Relazione e reciprocità facevano parte del piano di Dio per l'umanità fin dall'inizio. Il Libro degli Atti lascia intravedere una Chiesa coesa, solidale e motivata, la quale aveva trovato lo scopo della propria vita nella lode, nel servizio comunitario. Anche quella, esattamente come la nostra, era una chiesa imperfetta, come imperfetti erano i suoi fedeli e chiunque abbia mai camminato su questa terra, con la sola eccezione di Gesù. Ciononostante, i membri di quella piccola comunità avevano a cuore gli uni, gli altri, non soltanto se stessi. Per noi andare in chiesa è diventato solo un modo per soddisfare certe nostre esigenze? Tutti noi abbiamo ricevuto da Dio doni e talenti per aiutare la Chiesa e diventare un luogo dove desiderare di essere. Pensa come sarebbe la Chiesa se ciascuno dei suoi membri si preoccupasse di trovare nuovi modi per contribuire al bene comune, anziché nuove scuse per rimanere a casa. Leggevo questo mentre stavo pensando appunto a cosa condividere con voi questa mattina e il pensiero che mi veniva era quello appunto della Chiesa. Tanto per cambiare, no? E volevo partire da tre testi biblici, tre testi che tutti noi conosciamo e che troviamo il primo nella lettera ai Romani, capitolo 12, solamente un paio di versetti. Come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo, individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Il secondo testo, in 1 Corinzi capitolo 12, leggo solamente alcuni brani, non tutto il brano. Come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Se il piede dicesse, siccome non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse, siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. Dio ha formato il corpo in modo che le membra avessero la medesima cura le une delle altre. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esse, ciascuno per parte sua. Il terzo testo lo vediamo nella lettera che Paolo scrive ai cristiani di Efeso. E dice, capitolo 4, versetto 16, il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Ora, ci potrebbero essere tanti modi per parlare di questi testi. Io ho voluto fare un esperimento. Ho immaginato Gesù che raccontava una parabola ai suoi discepoli. Quindi non so che cosa di preciso avrebbe detto. Non lo so, non c'ero, non c'è scritto, e forse mi sbaglierò, ma io mi sono immaginato la scena un po' in questo modo. Gesù con i suoi discepoli stavano facendo compere nel mercato di una cittadina al di là del fiume. Mentre Giuda controllava il resto, non si fidava mai di nessuno. Pensava sempre che tutti lo volessero imbrogliare con i soldi. Gli cade uno shekel, che interpretato vuol dire euro. Pietro raccolse la moneta e, notando la figura che c'era sul retro di quella moneta, disse: che genio quel Leonardo! Guarda come ha disegnato la perfezione e la simmetria del corpo umano, che proporzioni, che specularità! Si incamminarono per andare in un altro paese. E poco dopo si fermarono in un prato per riposarsi e mangiare qualcosa. Mentre stavano mangiando e parlando delle prossime tappe del viaggio, Gesù cominciò a raccontare una parabola. Nel corpo ci sono circa 200 tipi di cellule diverse, che si caratterizzano per le loro funzioni specifiche. Una piccola parte di esse, circa il 10%, non muore mai, mentre le altre si rinnovano continuamente. Alcune nel giro di qualche giorno o settimana, altre invece vivono per anni prima di esaurire il loro ciclo vitale. Nessuna di loro è inutile o presente nel corpo per caso. Ognuna è programmata con un codice genetico per svolgere una specifica funzione, e il suo svolgimento porta un beneficio a tutto l'organismo. Le cellule degli occhi servono per vedere, quelle dello stomaco per digerire, quelle del piede per camminare, e così via. Normalmente le cellule non sono intercambiabili. Ognuna deve svolgere la sua funzione nell'organo o nel tessuto nel quale si trova, e se non lo fa, nessun'altra lo può fare al suo posto. Ciascuna è esattamente dove è stato destinato dal suo patrimonio genetico e non la si trova da nessun'altra parte. Queste sono le cellule strutturate e che possono imparare a svolgere, cellule strutturate, il testo è molto antico e quindi è difficile da leggere, di questa parabola di Gesù che non è mai stata trovata per i Vangeli da inserire. Sono funzionali all'organismo, sanno cosa fare e lo fanno bene. Ci sono anche cellule non ancora strutturate e che possono imparare a svolgere qualsiasi funzione adattandosi alle esigenze dell'organismo, le cellule staminali. Queste sono cellule il cui destino non è ancora deciso. Possono dare origine a vari tipi di tessuti o organi attraverso il processo di differenziamento. Durante il suo ciclo vitale, ogni cellula può subire molte aggressioni da parte di elementi estranei e dannosi. E se non riesce a contrastarle efficacemente, la cellula può sviluppare delle alterazioni genetiche che interferiscono con la sua vita e la sua riproduzione. Sfugge al controllo del suo programma. Questa cellula diventa sempre più instabile nello svolgimento della sua funzione specifica. Semplificando il discorso, prosegue Gesù, si può condensare questo concetto dicendo che una cellula può iniziare a perdere alcune delle sue caratteristiche, per esempio non svolge più esattamente il suo compito, oppure ne acquisisce delle altre, diverse dalle sue specifiche, inizia a fare cose che non dovrebbe, e inizia a vivere senza più seguire determinate regole. La cellula impazzisce, va fuori controllo, comincia a vivere non seguendo più il suo codice genetico, e in questo modo perde la sua funzionalità per l'organismo, e diventa una cellula chiamata tumorale. I discepoli si guardarono l'un l'altro, un po' perplessi. Non capivano dove Gesù volesse andare a parare. ma continuarono ad ascoltare. Le cellule tumorali sono di due tipi. Ci sono quelle benigne e quelle maligne. Quelle benigne sono quelle che se ne stanno per conto loro all'interno dell'organo di cui sono parte. Crescono, si sviluppano in modo anomalo, ma senza infettare gli altri organi. In altre parole, rimangono confinate nell'organo nel quale hanno iniziato il loro sviluppo. In genere si espandono in modo lento, non hanno la capacità di infiltrarsi in altri posti e non sono aggressive. Solitamente non mettono in pericolo la vita del corpo, ma se crescono fino a comprimere i tessuti vicini li possono danneggiare e creare disagi funzionali. Possono rimanere nell'organismo senza creare problemi anche per molti anni. Assorbono alimenti, ma non causano difficoltà particolari. Le cellule maligne, invece, tendono a diffondersi, a infettare altri organi e vanno a incidere poco alla volta su molte altre parti del corpo. Queste sono le più pericolose perché abbandonano la loro sede di origine, dando luogo a quelle che si chiamano metastasi. E vengono anche chiamate cellule colonizzatrici, perché cambiano il loro posto. Pur facendo parte del corpo, non collaborano al suo sviluppo, ma lo danneggiano. Diffondendosi possono intaccare gli organi vitali, il fegato, il cuore, i polmoni, il cervello, eccetera. L'organismo deperisce e si ammala perché deve affrontare una minaccia interna e se non si interviene in tempo possono determinarne la morte. In questo modo, per la salvaguardia del corpo, occorre cercare di eliminarle con opportuni interventi. Quando Gesù ebbe finito di parlare, i discepoli, che a volte erano un po' come il puffo tontolone, questo è il puffo tontolone nel testo, sembra un'inserzione che gli studiosi di critica testuale dicono è stata aggiunta nel XX secolo, sembra non esistesse nei testi originali, questo riferimento al puffo tontolone. Quindi i discepoli, che erano un po' come il puffo tontolone, facevano fatica a comprendere le cose al volo, si guardarono perplessi, e si chiesero, ma cosa c'entra tutto questo? Che cosa voleva dire Gesù? Giovanni, che aveva un po' più di confidenza con Gesù, gli si avvicinò e gli chiese, Signore, ci spieghi quello che volevi dire? Non riuscite proprio a capirlo da soli? Rispose Gesù guardandoli. E continuò. Il corpo è la Chiesa, che è formata da un sacco di persone, ognuna con un suo scopo, è una sua funzione. Se tutti fanno la loro parte, la Chiesa funziona e cresce in maniera armonica e corretto. Queste sono le cellule strutturate, funzionali. Partecipano alle varie attività, si impegnano, parlano con gli altri, si curano l'un l'altra, stanno insieme, collaborano, vogliono essere all'altezza del loro compito e per questo si confrontano, studiano e imparano. Le cellule staminali sono le persone giovani nella fede, all'inizio del loro percorso cristiano. Si stanno inserendo e sono pronte e disposte a darsi da fare nel posto dove più serve. Non sono ancora strutturate, sono flessibili, dinamiche, entusiaste, aperte a nuove iniziative, programmi, attività, disposte a imparare, a studiare, a sapere. Sono pronte a fare di tutto. Basta chiedere loro qualcosa e non dico mai di no. Si adattano bene alla Chiesa e spesso vanno a rimpiazzare chi ha perso la sua funzionalità nella Chiesa. Quando qualcuno a un certo punto della sua vita cristiana inizia a vivere a modo suo, non ricordandosi più di fare parte della Chiesa o non volendo più essere coinvolto, pur continuando a frequentarla, almeno per qualche incontro, si trasforma in una cellula tumorale. Queste sono le persone che di fatto fanno quello che vogliono, disinteressandosi del loro ruolo e del fatto che in questo modo possono far del male agli altri. Sono reattivi a tutti i tentativi di inclusione e di integrazione nella Chiesa. Le cellule tumorali benigne sono coloro che se ne stanno per i fatti loro, non collaborano a nulla, vivono la loro vita senza nessuna interazione con la Chiesa, non fanno nulla di male, ma neppure di bene. Si sono fatti le loro idee, non le vogliono cambiare, non si confrontano e diventano autoreferenziali. Hanno la loro verità e non gli interessa cosa dicono gli altri. Sono nella Chiesa tanto per esserci, giocano col telefonino, dormono, pensano agli affari loro, non vedono l'ora che finisca, oppure come spettatori silenziosi che ascoltano le predicazioni, gli studi, domenica dopo domenica, ma poi continuano la loro vita come se niente fosse. Vanno, vengono, non rendono conto a nessuno di quello che fanno, sono paralleli alla vita della Chiesa. Finché rimangono pochi, non danno grande fastidio. Le cellule tumorali maligne sono coloro che hanno cominciato a essere autoreferenziali, a vivere a modo loro, come quelle benigne, ma fanno anche un'opera di diffusione, di contagio, di convinzione di altri, perché si uniscono a loro in questo distacco emotivo e valoriale e diventino autonomi e allergici alla Chiesa. Sono queste che fanno più male, danneggiano la Chiesa fino al punto di distruggerla, remano contro, sempre insoddisfatti, osservano e criticano tutto e tutto, si oppongono a tutti i cambiamenti, ma non hanno nessuna proposta alternativa. Impediscono la crescita e lo sviluppo della Chiesa, pur continuando a volerne far parte. Vogliono fare testa loro, vivono secondo i loro principi di bene e di male, dimenticano a chi loro debbano essere fedeli e che cosa voglia dire essere Chiesa. E chi vuole capire, capisca, concluse Gesù. I discepoli si guardarono ancora l'un l'altro. Adesso avevano capito. Rimasero silenziosi, pensierosi, ognuno per conto proprio. Senza dire nulla si alzarono per riprendere il cammino, chiedendosi: e io? Che tipo di cellula sono? Una tumorale maligna, una tumorale benigna, una funzionale o una staminale? Che tipo di cellula vorrei essere? Ma cosa c'entra tutto questo con la Pasqua? La risurrezione di Gesù ci ricorda che Dio può trasformare delle cellule tumorali, benigne o maligne, in cellule funzionali o staminali, e può trasformare delle cellule staminali in cellule funzionali all'organismo. Quindi, mentre riflettiamo, ricordiamoci lo scopo. Tutto questo affinché il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, tragga il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore.